Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Le parole del salmista che abbiamo cantato confessano la giustizia di Dio e invocano la sua misericordia.
Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo, capitolo 3, dal versetto 1 all'8. Che cosa dunque ha in più il giudeo? E qual è l'utilità della circoncisione? Grande, sotto ogni aspetto. Anzitutto perché a loro sono state affidate le parole di Dio. Che dunque, se alcuni furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? Impossibile. Sia chiaro invece che Dio è veritiero, mentre ogni uomo è mentitore, come sta scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Se però la nostra giustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Dio è forse ingiusto quando riversa su di noi la sua ira? Sto parlando alla maniera umana. Impossibile. Altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se la verità di Dio abbondò nella mia menzogna e risplende di più per la sua gloria, perché anch'io sono giudicato ancora come peccatore e non come alcuni che ci fanno dire facciamo il male perché ne venga il bene? Essi ci calunniano ed è giusto che siano condannati. Parola di Dio.
Forse possiamo riprendere dicendo che mentre tutti sono d'accordo, diciamo tutti in generale, nella tradizione, nelle varie correnti che possiamo conoscere, ecco, del giudaismo del tempo, mentre tutti sono d'accordo che il giudizio è sulle opere, non tutti sono d'accordo che la distinzione davanti al giudizio, quella distinzione che conta, sia quella di, cioè meglio che davanti al giudizio, la distinzione fra giudei e gentili non conti niente. Allora Paolo, nel capitolo 2, deve dimostrare, o ha dimostrato, che davanti al giudizio la distinzione che conta è giusti e peccatori, non è giudei e gentili. Mi pare che questo sia il risultato. E perciò a questo punto, all'inizio del capitolo 3, forse affronto un'obiezione. Ecco, vediamo insieme questi primi 8-9 versetti del capitolo 3.
Da questi primi versetti mi sembra che, ecco, che ci siano, nella terminologia ricorre spesso il tema, diciamo, della fedeltà-infedeltà, l'infedeltà dell'uomo, la fedeltà di Dio, e viene sottolineato questo carattere di Dio, cioè la fedeltà, anche se poi l'uomo si dimostra, poi dice addirittura ogni uomo è peccatore, è mentitore, no? Dice mentitore, mi sembra. E sembra che, insomma, che Paolo, ecco, voglia sottolineare proprio questa cosa, cioè che finisce che... Anzi, addirittura c'è, dice al versetto 5, spinge questo aspetto dell'infedeltà dell'uomo e la infedeltà di dire che se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Dio è forse ingiusto quando riversa su di noi la sua ira? Allora, Paolo sta portando questo, cioè sembra anche forse la sua propria testimonianza, cioè a fronte dell'infedeltà dell'uomo, ancora di più, ecco, aumenta, abbonda questa, la fedeltà di Dio. E lo dice, sembra parlare anche un modo, perché subito al versetto seguente, al versetto dopo, 7, parla, sembra riferito a se stesso, alla propria esperienza, quando dice: ma se la verità di Dio abbondò nella mia menzogna. Quindi per testimoniare, ecco, quello che è la fedeltà di Dio, pur con un popolo, uomini tutti infedeli, che possono essere infedeli, la sua propria testimonianza, cioè lui è quello che cioè lo sanno, lo conoscono, penso che lo conoscano, che Paolo era colui che perseguitava gli ebrei allora, e che è la fedeltà di Dio che appunto è stata ancora più abbondante proprio perché era tanto mentitore, peccatore, quindi questo aspetto qua, ecco, non andrei oltre.
Io leggendo insomma almeno questi capitoli, non fino in fondo, ma insomma questi primi capitoli avanti e indietro, mi è sembrato di aver trovato in questi versetti che leggiamo oggi e anche in quelli di domani due indizi che possono aiutare come chiave di lettura. Uno è il versetto 9, lo leggeremo domani, ma siccome riguarda ciò che abbiamo letto già, lo dico, abbiamo dimostrato precedentemente che giudei e greci tutti sono sotto il dominio del peccato. Questa mi sembra la chiave di lettura delle pericopi, diciamo, dal 2, il capitolo 2. Praticamente, se si riferisce a questo, Paolo dimostra che giudei e greci, anche se hanno la rivelazione naturale e la rivelazione di Dio, sono non ingiusti, ma sotto il dominio del peccato. Continuano ad essere sotto il dominio del peccato, anche se hanno la rivelazione. Il dominio del peccato c'è. E la seconda affermazione, che mi sembra proprio un indizio finalmente chiaro di una, forse, probabilmente, delle intenzioni per cui Paolo scrive la lettera, è proprio espressa al versetto 8. Alcuni ci calunniano dicendo che affermiamo che perché venga il bene si può fare anche il male. Cioè, ciò che domina questa discussione mi sembra che possa essere l'equilibrio. Questo è un, tra l'altro, è un topos in tutta la letteratura ebraica, per quel poco che io la conosco mi ci sono imbattuta decine di volte: l'equilibrio tra giustizia e misericordia. Questo è una delle problematiche che anche nei commenti dell'Antico Testamento si trovano in continuazione. Perché Dio deve essere giusto, deve giudicare il mondo, anche noi lo desideriamo, anche noi che affermiamo che Dio è misericordia, però pretendiamo che Dio giudichi il mondo e giudichi il male, giudichi l'ingiustizia. E però Dio rivela anche la sua misericordia, quindi io non so fare un discorso filato, però qui si viene a dire che chi ha la rivelazione è comunque enormemente avvantaggiato, perché sa qual è la volontà di Dio, sa che cos'è il bene, e poi conosce Dio, cioè conosce Dio anche indipendentemente da, dal giudizio, dalla misericordia. Conoscere Dio è un vantaggio. Mi viene in mente il Coelet, che non ha la prospettiva dell'aldilà, però comunque dice: osservare i comandamenti è tutto per l'uomo. Quindi chi conosce chi ha la rivelazione di Dio ha comunque un vantaggio e un dono enorme rispetto a tutti. E comunque, anche se... No, niente, adesso non so più andare avanti, però mi era sembrato molto importante quando dice: alcuni ci calunniano dicendo che affermiamo che dobbiamo addirittura dimostrare la misericordia di Dio anche lasciandoci andare al male, ecco.
Mi sono chiesta molto che cosa volesse dire l'inizio del versetto 5 e mi pare che faccia emergere una problematica come una sorta di approfondimento, una problematica all'interno del discorso che sta facendo e che ha appena tratteggiato nelle sue linee principali Sara, e cioè: la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, cioè il mio fare il male serve a mostrare la superiorità di Dio, e allora perché lui ci condanna? Ecco, mi fermo qua, volevo solamente sottolineare, perché è un aspetto che è molto presente nella riflessione moderna e da cui poi deriva l'accusa di calunnia: facciamo il male perché ne venga bene, perché la gloriosa potenza di Dio che ci giudica ne emerge, non sia mai.
Ma è già stato accennato tante volte che il giudeo prima e poi il greco, è già all'inizio della lettera, capitolo 1, versetto 16, proclama questa: il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza per il giudeo prima e poi del greco. Ha già impostato il giudeo come primo destinatario del Vangelo. E sappiamo appunto che questa il di più di questo del giudeo e sappiamo la salvezza, l'elezione, la circoncisione, ecco. Quindi qui c'è in gioco proprio la fedeltà di Dio che si è legato per sempre a questo popolo. Questo un po' come sottolineato, è stata già detto più volte anche negli interventi precedenti. Invece mi ha colpito molto il versetto 3, questo interrogativo. Affronta il problema, mi sembra, ma non lo so spiegare, io me lo sono spiegata così, perché è poi appoggiata al Salmo 50, ho trovato anche sostegno, insomma. Affronta il problema dell'infedeltà di Dio, dice: forse questa caduta annulla la fedeltà di Dio, non sia mai. Alcuni, dice, alcuni sono stati infedeli, e questo, forse che questa caduta annulla la fedeltà di Dio, dice, non sia mai. Ma non mi sembra così, che non segue affatto che Dio non esercita la sua giustizia e non colpisca chi è stato infedele. Cioè, questa fedeltà di Dio comprende anche e soprattutto anche il giudizio su chi ha la legge. Soprattutto qui credo che siano indicati alcuni del popolo. Cioè, mi sembra così, che altrimenti mi andrebbe la giustizia di Dio su tutti gli uomini, se è perché è fedele alle sue promesse, ecco, non esercita il giudizio anche su questi individui, su questo gruppo, su queste persone. Mi sembrava così che la citazione, cioè che la fedeltà alle promesse e la condanna dei malvagi non sono inconciliabili. Non sono inconciliabili per mi sembra questo che voglia dire, ma io me lo sono detta così a parole semplici, ma poi la citazione del Salmo 50 sta ad indicare proprio che Dio vince questa causa che di protesta verso Dio, che siccome è fedele alle sue promesse non castiga, non fa giudizio su questi, perché è un processo che c'è. In un certo senso Dio da questo processo ne esce giusto, perché il Salmo lo dice molto bello, perché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quanto sei giudicato. Perché in questo caso viene giudicato Dio, ma è Dio, siccome è giusto con tutti, e quindi anche è giusto su chi del suo popolo pecca.
Le domande che Paolo si pone sono davvero molto moderne e attuali. La prima domanda che mi ha colpito è: se alcuni furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? E anche sia a questa sia all'altra, che dice Dio è forse ingiusto quando riversa su di noi la sua ira, sto parlando alla maniera umana. È proprio il modo umano di porci le domande da parte nostra. Mi veniva in mente, quando abbiamo letto Ezechiele, che dopo tutte le infedeltà di cui è accusato Israele, dice al capitolo 20, al versetto 48, «Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nella terra di Israele, nella terra che alzando la mano giurai di dare ai vostri padri. Là vi ricorderete della vostra condotta, di tutti i misfatti dei quali vi siete macchiati, e proverete disgusto di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesso. Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l'onore del mio nome, e non secondo la vostra malvagia condotta». Ecco, per l'onore del mio nome, dice.
Io dico poche cose un po' a latere, e cioè gli aspetti dottrinali della lettera ai Romani, così come di tutte le lettere pauline, sono importantissimi e fondamentali, però secondo me andrebbero considerati anche gli aspetti epistolari, soprattutto della lettera ai Romani, che viene indirizzata a una comunità che non è stata fondata da Paolo e in cui ci sono, come tutte le comunità, sono comunità giudeo-cristiane in cui c'è una forte componente probabilmente giudaica e anche degli altri che invece non sono circoncisi. Ecco. Allora, in questo contesto qui, secondo me, un primo impatto che può avere avuto una lettera del genere, così come anche dice all'inizio di questo capitolo, è quello di rafforzare, di fare prendere coscienza alla componente giudaica, a quelli che provenivano dalla circoncisione, del loro ruolo, della loro dignità che deriva dal dono che hanno ricevuto, e quindi del ruolo e della responsabilità che devono giocare nell'ambito della comunità cristiana, nell'ambito di quel giudaismo lì del primo secolo. E io penso che questo sia chiaro.
Quello che dice al versetto 21 in avanti mi sembra che risolva tutti questi punti interrogativi. È talmente chiara questo paragrafo, solo che è un po' più avanti del testo nostro di oggi, ecco. Però risponde molto chiaramente a tutto questo, no? Quando dice: ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Quindi lui fa un passaggio dalla legge, dal fatto di essere giudei o non giudei, all'importanza del Gesù che si è manifestato e che ha cambiato in un certo senso tutta la situazione. È solo credendo in Lui che si riesce ad andare oltre, no? E Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati passati, nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Quindi fa il passaggio dalla legge a Gesù, insomma. Ecco, la cosa fondamentale è quella, mi pare, che cambi tutta la situazione tra giudei e no.
Mi fa piacere che per te sia tutto chiaro. No, io non posso, cioè, posso dire quello che capisco io. Credo che Paolo qui risponda a un'obiezione che gli potevano fare, cioè che era sicuramente presente, perché la posizione di Paolo non è condivisa da tutti gli ebrei. Non perché Paolo è cristiano, aspettiamo un momento prima di dire questo. Non perché Paolo è un cristiano che crede in Gesù. Quella è la soluzione, però la soluzione di quale problema? Bisogna capire bene il problema, la domanda. Ecco, e quindi mi sembra che per adesso non ci siamo ancora arrivati al versetto 21, che certamente è la conclusione. Qui Paolo deve rispondere al fatto, a quello che ha detto nel capitolo 2, su cui altri possono con molte ragioni o con diverse ragioni non essere d'accordo. Gli Esseni non potevano essere d'accordo che avere la legge non conta niente. È vero che il giudizio per tutti è sulle opere, ma una cosa è avere la legge e una cosa è non averla, una cosa è conoscere Dio, un'altra cosa è non conoscerlo. Così i farisei non hanno la stessa concezione. Difatti Paolo dovrà concludere, e la conclusione di questo mi sembra è il versetto 9, che poi prenderemo domani, cioè che noi abbiamo accusato, cioè abbiamo dimostrato, ecco, che tutti sono sotto, e la traduzione aggiunge una parola, dominio, che in questo caso probabilmente è rivelatrice, cioè è opportuna, diciamo. Non dice che tutti sono peccatori, quello lo dirà. Dice che tutti sono sotto il dominio del peccato, che tutti sono privi della gloria di Dio, sia giudei che gentili. Questa posizione non è di tutti. Gli enochici sì, il Battista sì, anche Gesù, molti sicuramente, ma non tutti. Gli Esseni sicuramente no. Perché? Perché gli ebrei non sono sotto il dominio, hanno la legge. Quindi questa è la posizione che noi chiamiamo enochica, certamente molto importante, ecco, ma non è di tutti. Cioè, e perciò Paolo deve rispondere a un'obiezione. La posizione enochica è che la distinzione fra giudei e gentili che rimane non è importante davanti al giudizio di Dio. Perché? Perché c'è un dominio del peccato su tutti gli uomini sono schiavi. Questo è il punto. E non tutti pensano che tutti sono schiavi, sia giudei che gentili sono schiavi del peccato. Paolo vuole mostrare questo per la sua posizione, la posizione enochica che è questa. E poi deve rispondere, e quindi dice appunto che deve rispondere, dice che questa posizione non vuol dire che la distinzione fra giudei e gentili nella storia della salvezza non conta. Conta enormemente. C'è una bella differenza fra, è una grazia naturalmente, non c'è nessun merito, ma c'è una differenza enorme fra conoscere Dio, avere la legge, eccetera, eccetera, e non conoscere niente. Ma c'è una differenza enorme, questo che dice. Questo rimane. Perché? Perché l'elezione di Dio, quindi la distinzione, rimane, è irrevocabile, ci tornerà su. Possiamo citare un versetto conclusivo, capitolo 11, versetto 29. La chiamata e i doni, i carismi di Dio sono irrevocabili. Quindi finché dura la storia della salvezza, questa distinzione, questo privilegio, possiamo chiamarlo, enorme, rimane. È davanti al giudizio che la posizione enochica è diversa rispetto ad altre. Mi sembra che Paolo voglia concludere, e cioè che tutti stanno tuttavia sotto il dominio del Satana. C'è un influsso importante su tutti gli uomini. Gli ebrei non sono, per questa concezione, non sono fuori dall'influsso del male cosmico che i gnelochici credono che ci sia, ecco, del dominio del Satana. Questo lo vediamo in tutto il Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento appartiene a questa corrente. Io cito sempre la prima lettera di Giovanni, che parla di altro, sembra così bella, poi conclude dicendo: sappiamo che tutto il mondo giace sotto il Satana. Questa è la concezione, che non vuol dire che non si può fare il bene. E la seconda obiezione a cui risponde nel testo mi pare proprio questa, perché c'è un'obiezione inevitabile. Allora, se è così, se tutti gli uomini sono... vuol dire allora perché Dio dovrebbe giudicare? No, dice, per la responsabilità rimane, la legge rimane, il criterio del giudizio è la legge, Dio è il giudice e giudicherà, il che presuppone la responsabilità dell'uomo. L'uomo rimane responsabile, perché c'è la legge e l'uomo ha la legge. Israele ha la legge, ma anche i pagani hanno la legge scritta nel cuore. E perciò Dio con giustizia può giudicare, perché altrimenti non potrebbe giudicare. Mentre noi sappiamo che dice che Dio giudica il mondo. Se Dio giudica il mondo significa che l'uomo è responsabile, Dio non potrebbe giudicare altrimenti. Se è responsabile perché ha la legge rimane centrale, è il criterio del giudizio. E questo mi sembrano le due obiezioni a cui risponde, cioè la perennità dell'elezione e quindi della distinzione e del privilegio enorme, come dice qui, in tutta la storia della salvezza, e nello stesso tempo la responsabilità dell'uomo, che rimane anche nella concezione in cui l'uomo è schiavo, cioè è sotto l'influsso, non significa che l'uomo non possa fare il bene, ma è molto, ma molto più difficile. Per molti diventa quasi impossibile, ecco, però la responsabilità c'è. Contando sulla forza dell'Eucaristia che noi offriamo quotidianamente a Dio, aggiungiamo, preghiamo per tutto il mondo, diciamo: ascoltaci, Signore. per la salvezza di tutti gli uomini e per il dono della pace. Preghiamo. Per Israele, per tutti gli ebrei nel mondo, per la loro fedeltà, preghiamo. Per le chiese del Signore Gesù, per la loro testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e della vita eterna, preghiamo. Preghiamo per Vezio in modo speciale in questa messa, ricordando tutta la famiglia, Bernardetta e tutta la sua famiglia, tante grazie di comunione. Preghiamo per l'anima di Vezio, che il Signore la accolga nella pace e benedica Bernardette e tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Preghiamo per tutti coloro che in questi giorni hanno più grandi responsabilità, perché possa giungere a un cessate il fuoco a Gaza, alla fine di questa tragedia, e per tutta la popolazione, i civili, soprattutto i bambini, le donne, quelli che più soffrono. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questi giorni sono arrivati a Bologna un gruppo di profughi da Gaza, soprattutto bambini, e pochi, sono una quindicina di persone. Un neonato è morto mentre era trasportato in un altro ospedale, e altre due bambine sono vittime di bombardamenti. E preghiamo per la città di Bologna, ma perché tutti si aprano all'accoglienza, perché soprattutto ci sia la possibilità di corridoi umanitari, di far uscire più persone possibili di quelle che hanno bisogno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
C'è una preghiera oggi per la ricorrenza che è stata ieri della chiamata del mio grande amico e insegnante, maestro Nachmiel, ebreo, morto 3 anni fa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare per un uomo sordo che è stato ucciso a Napoli in questi giorni, qualche settimana fa, un paio di settimane fa, fratello di mio figlio Giovanni. Era tutto un gruppo di sordi che facevano festa a Napoli, e un camorrista lì ha sparato un po' all'impazzata e ha ucciso 2 di loro. Oggi fanno il funerale di uno di loro, e vorrei pregare per tutte queste persone uccise per nulla, così, e ce ne sono tante di queste situazioni che succedono. Preghiamo per tutti noi, per la nostra pazzia umana. Preghiamo.
Ti presentiamo, Signore, queste preghiere, queste suppliche, insieme a tutti quelli che più soffrono in quest'ora, per Cristo nostro Signore.